Io sono stato arrestato subito dopo il ritrovamento dell'onorevole Aldo Moro, e questo per far capire insomma che aria tirava, qual era lo stato d'animo del periodo. E già all'epoca, diciamo, io sono stato, quando sono stato arrestato, sono stato portato in tipografia per la perquisizione, e appena fu trovato il materiale propagandistico fu trasferito subito in questura. E poi da lì già avvenne diciamo qualcosa di strano, perché nel primo pomeriggio dalla questura sono stato spostato in un'altra caserma della Cellere, e questo episodio già un po', anche se all'epoca io non ero in grado di capire cosa significasse, questo lo posso capire oggi che sono venute fuori un po' di cose, insomma. E quindi credo che anche in quel caso il capo della Digos, che allora era Domenico Spinella, ricevette sicuramente qualche ordine dall'alto che gli disse di tenermi in caldo per il famoso professor De Tormentis, ovvero Nicola Sciocia, perché oggi conosciamo il nome. E tanto è vero che al processo che poi è stato fatto mi hanno fatto per calunnia, Domenico Spinella negò questo spostamento. Lui disse che dalla tipografia ero stato portato direttamente alla caserma di Castro Pretorio, questo perché evidentemente avrebbe avuto dei problemi a giustificare questo spostamento. E diciamo anche il tempo che sono stato in questa caserma, l'interrogatorio è stato abbastanza, sembrava più una chiacchierata per far passare il tempo, non era un vero e proprio interrogatorio, diciamo, come uno si sarebbe aspettato appunto per il clima che c'era in quel periodo. L'arresto è avvenuto 2 giorni dopo il ritrovamento del corpo dell'onorevole Aldo Moro. E niente, poi infatti in tarda serata arrivò questo professor De Tormentis, che si apportò con Domenico Spinella, confabularono qualche cosa, e poi da lì insomma fui trasferito in una località segreta, bendato, e lì si diede inizio al trattamento speciale, come lo chiamano.
Scusami, ascolta Enrico, ti faccio una domanda che già prima ho cercato di porre a Paolo rispetto a quanta coscienza e quanta conoscenza si aveva all'interno del movimento in senso allargato in quegli anni, nel senso che già per esempio l'articolo famoso di De Aglio su lotta continua è abbastanza tardo. Cioè, fuori dai carceri si parla di queste torture a metà degli anni 70, alla fine degli anni 70, o è una cosa che i fermati, gli indagati si portano in carcere, o comunque è strano, si parla molto poco nelle pubblicazioni di quegli anni, di queste vicende.
Beh sì, se ne parla poco, cioè diciamo dopo la denuncia che c'è stata da parte mia, sicuramente tra i compagni almeno un dibattito c'è stato, e a livello giornalistico queste cose qui non ci fu, perché comunque ci fu subito un uno schieramento totale a, a negare questa cosa da parte di tutti.
Sì, ricordiamo l'arresto di Buffa e del collega, no?
Esatto, esatto. Infatti l'unico che cercò di parlarne fu arrestato, per cui diventava abbastanza difficile che i mass media così si sbilanciassero in queste cose. Anche perché la teoria comunque che è passata subito era quella che le denunce di tortura erano l'ultimo tentativo dei brigatisti di infangare lo Stato democratico.
Certo.
E per cui non fu dato molto peso.
O comunque c'era una coscienza diffusa anche di essere una situazione di emergenza, insomma, se qualcosa affiorava lo si considerava tutto sommato parte di un momento emergenziale che richiedeva misure estreme.
La teoria della mela marcia, diciamo,
certo.
No? Qualche poliziotto un po' agitato, nervoso.
Capiamo, no? Ricordo le parole di Rognoni che diceva bisogna capire l'emotività, c'è una forte emotività, invece c'era una forte razionalità in quelle scelte.
Sì, ma anche perché se vogliamo dare diciamo legittimità a queste cose, all'emotività, non si capisce perché poi anche un disoccupato, un operaio non possa essere emotivo, no? E quando spacca una vetrina viene subito definito
certo.
Terrorista, insomma.
Certo, certo. Enrico, ultima cosa, hai fatto delle critiche tu al libro di Rao, colpo al cuore, vuoi parlarne?
Sì, diciamo le critiche che io ho fatto è innanzitutto sul diciamo su come lui ha raccontato l'episodio della mia condanna, e perché c'erano delle imprecisioni, insomma. Lui sicuramente avrà riportato le cose che dissero i giornali all'epoca, come per esempio l'Unità, che disse che addirittura uno dei miei avvocati aveva fatto intendere che neanche lui credeva alla mia denuncia di tortura. Il mio avvocato poi presentò una denuncia che venne immediatamente archiviata, comunque anche quella. E la critica poi è anche quella sul linguaggio che in genere viene usato in queste occasioni, che si fa tanto leva sull'emotività, i morti, efferrati delitti, eccetera eccetera, ma poi nessuno, gli ho detto a lui che nessun democratico, nessun giornalista, nessuno scrittore si è mai preso la briga di contare i morti dello Stato.
Certo.
Vengono sempre contati i morti che fanno gli altri, ma i loro non li conta nessuno.
Certo.
Oltretutto stanno facendo guerre da 20 anni, quindi massacrando migliaia e migliaia di civili, e poi gli altri fanno efferrati delitti. Quindi mi sembrava un po'.
Beh, ultima cosa, Enrico, poi chiudiamo perché purtroppo abbiamo sforato veramente tantissimo, però ci tenevamo a chiudere con questa telefonata con te. Tu hai raccontato un percorso davvero agghiacciante, annichilente, al quale hai il merito di aver resistito per portarti alla collaborazione. E, diciamo, proprio hai raccontato passo passo quel percorso di distruzione della personalità, di decostruzione dell'identità politica ma anche personale a cui sei stato sottoposto, e come te tanti altri, qualcuno ha ceduto anche prima senza arrivarci, e invece molti hanno resistito, hanno cercato, ma al di là poi delle convinzioni personali, perché io credo che uno non è che resista come poi cercano di interpretare i magistrati, perché è un irriducibile, uno resiste per dignità, perché se ha fatto certe scelte ci sono delle ragioni e se le rivendica,
certo.
e perché proprio per un fatto di esistenza, di poter continuare a esistere senza diventare un'ombra. E quindi vuoi raccontare così per passi quello che è stato il tuo percorso, in cui ti hanno fatto credere di essere in pericolo di vita, che ti avrebbero ammazzato, ti hanno isolato a più riprese per lungo tempo?
Sì, diciamo che...
Ti hanno messo nella gabbia coi pentiti, anche se non ricordo male.
Sì, sì. Diciamo, il percorso, diciamo, è stato questo qui, brevemente. Dalla tortura, subito dopo la tortura, sono stato trasferito nelle carceri e per un mese sono sparito dalla circolazione, cioè nel senso che né avvocati né familiari sapevano dove stavo, come succedeva in Argentina, i famosi desaparecido.
Desaparecido tecnico proprio.
Sì. Dopodiché niente, tra dal, diciamo, mio arresto al primo grado del processo, 82, 4 anni, di questi 4 anni 3 me li hanno fatti fare di isolamento. E isolamento che avveniva per il primo anno a tratti, cioè facevo 3 mesi da una parte di isolamento, poi qualche settimana di socialità, poi di nuovo in isolamento. E ogni volta che succedeva questo, una volta in un trasferimento da Volterra, che stavo in socialità, a un carcere di Sulmona, dove mi hanno rimesso in isolamento, salì un carabiniere in borghese sul cellulare, che fece scendere i due carabinieri di guardia, rimanemmo quindi soli, e lì mi fece la proposta di collaborazione, sempre sotto minaccia che loro avevano saputo, che volevano ammazzarmi, eccetera, eccetera, per cui mi garantiva soldi se volevo andare all'estero, oppure una maschera facciale se volevo rimanere in Italia, tutti i viaggi, eccetera. E niente, poi ogni tanto io pensavo di, specialmente quando sono stato portato a Trani in socialità, carcere speciale, pensavo che a quel punto mi avessero mollato, e invece anche lì mi sono un po' sbagliato, perché dopo 2 settimane sono stato trasferito in Sicilia, in un carcere a Termini Imerese, che era un carcere che era stato appena, diciamo, distrutto da una rivolta, per cui c'erano pochissimi detenuti, nessun politico, e lì mi feci 2 anni di seguito, diciamo, fino al processo. In questo frangente era chiaro che ormai io avevo anche messo in conto di morirci lì, perché l'intenzione loro era quella, insomma, di portarti, distruggerti, oppure appunto questa distruzione poi,
cioè nel senso ti sei dato come alternativa estrema al suicidio, questo stai dicendo?
Sì, l'avevo pensata come ultima alternativa, appunto, per se uno poi riesce a metterlo in pratica.
Certo.
E il tentativo era comunque quello, appunto, di portarti, non era la giustificazione era quella che a Volterra avevo cercato di scappare, per cui dovevo essere tenuto sotto controllo, poi in seguito è diventato invece un'altra volta perché era per la mia sicurezza, perché volevano ammazzarmi. Però poi successe che a metà dell'isolamento, diciamo dopo un annetto, venni chiamato da un assistente sociale e decisi di andarci, perché era un momento così per sfogarmi un po' dalla solita routine.
Certo.
E questo qui, insomma, cominciò a parlarmi, come stavo, come non stavo. Io gli chiesi per quale motivo mi avesse chiamato, perché in genere ai politici non partecipavano a queste cose, diciamo, per cui non venivano mai chiamati. E lei mi disse, vabbè, perché è il mio lavoro, è il nostro compito, eccetera, eccetera. Però dopo un po', insomma, ha ceduto e mi ha detto chiaramente che era stata mandata lì per testare se ero disponibile e pronto a parlare con qualcuno. E lì gli dissi che non avevo intenzione di parlare con nessuno e che io lì potevo pure morirci, ma non mi interessava, insomma.
È difficile commentare, perché non so, riusciamo a distanza di tanti anni ancora ad avvertire tutto il peso e la tragicità comunque di quei momenti in cui comunque alla fine si finisce a frangenti col sentirsi e con l'essere soli, poi dover... Sì, no, dicevo solo che riusciamo a sentire ancora a distanza di tanti anni il peso e la tragicità di una storia comunque dura sotto sì, tutti i profili.
Diciamo, sono cose che rimangono, insomma.
Va bene, Enrico, noi ti ringraziamo, è una vicenda che meriterebbe altro che un approfondimento, anche solo sentire le vostre voci, dare spazio alle vostre testimonianze. Prima Paolo ricordava un volume del progetto Memoria uscito per Sensibili alle Foglie, in particolare le torture affiorate, e noi anche rimandiamo a quel volume perché, come ricordava Paolo, ed è proprio così, questa storia era già scritta e ben descritta per chi avesse voluto avere orecchie e cuore per ascoltarla. E ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni e ti rimandiamo magari ad altri aggiornamenti rispetto a questa vicenda, che purtroppo, facciamo una facile previsione, non avrà grandi risvolti se non nella narrazione storica, nella possibilità di raccontare e di aprire spazi di verità, come abbiamo un po' cercato oggi modestamente, ecco.
Sì, diciamo, il silenzio è abbastanza tombale su queste cose da parte delle istituzioni,